tutti e ben ritrovati.
Benvenuti a questa puntata speciale di Non Solo Poli,
il nostro primo speciale della terza stagione qui al Politecnico,
Radio Onde Quadre.
Siamo qui con Antonia, Francesco, Marco e Marinella. E oggi che cosa facciamo, Marco?
Innanzitutto salutiamo gli ascoltatori.
Salutiamo calorosamente tutti i nostri ascoltatori.
E dopodiché, la puntata di oggi, intervisteremo diversi ex studenti del Politecnico che, oltre ad essere stati ex studenti, sono anche stati rappresentanti degli studenti
che
ci potranno in qualche modo raccontare la loro esperienza e l'importanza del ruolo che hanno ricoperto.
Ma restate con noi perché vi daremo più informazioni subito dopo la sigla.
Allora, come molti di voi già sapranno, il 12 e il 13 dicembre, qui al Politecnico, si svolgeranno le elezioni studentesse e saranno chiamati al voto circa 30.000 studenti. E tu lo sai, Marinella, che siamo 30.000 studenti qua
quanti
dentro?
Quanti studenti risponderanno a questa chiamata?
Perché noi ci auspichiamo molti. Infatti, nell'ottica di incentivare e motivare gli studenti, noi qui di Radio Onde Quadre abbiamo realizzato questo speciale, in cui, appunto, come già spiegato prima, gli ex allievi ci racconteranno la loro esperienza di candidati e di eletti alle passate elezioni studentesche.
Queste elezioni, attenzione, che si terranno il 12 e il 13 dicembre, saranno le prime, le ultime ci sono state il 2008, quindi le prime dal 2008, e si svolgeranno secondo la legge 240 del 2010 e del nuovo statuto. Quindi è importante che gli studenti abbiano comunque un certo supporto che noi di Onde Quadre vogliamo fornire per espletare e sensibilizzare al diritto al voto. Cioè, voi andate a votare.
Quindi mi raccomando, il 12 e il 13 dicembre andate a votare.
Andate a espletare.
Sì, certo. Va bene, allora dopo il primo brano intervisteremo il primo dei nostri ex allievi.
E qual è il primo brano, Marco?
Il primo brano è Eat That, Offspring.
Oh,
Allora, bentornati qui dopo il brano che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo in diretta telefonica ora il nostro ospite Stefano Pistillo. Signor Pistillo, mi sente?
Sì, ci sono, ciao a tutti.
Salve, buongiorno, la ringrazio di essere qui con noi. Allora, a me risulta che lei è attualmente Sales Engineer presso Clickmail Marketing, giusto?
Sì, è corretto.
E mi dica se l'ho detto bene. Perché...
Sì, giustissimo.
Ed è stato rappresentante degli studenti presso il Politecnico di Torino dal 2005 al 2009, giusto?
Corretto.
E anche membro e capogruppo presso il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari a Roma.
Sì, un organo più ampio, più nazionale rispetto al Politecnico.
Allora, le vorrei chiedere come prima domanda in quale organo particolare del Politecnico è stato eletto e qual era il suo mandato?
Sì, sono stato eletto nel Consiglio di Amministrazione del Politecnico, quindi per chi non lo sapesse, quello che si occupa più della questione economica,
sì, perché
all'interno del Poli.
Se non sbaglio, esiste sia il Consiglio d'amministrazione sia il Senato accademico, cioè gli studenti possono votare per queste due.
Sì, sono gli organi maggiori più importanti. Il Senato ha una connotazione più politica, più di policy della struttura dell'Ateneo, mentre il Consiglio di amministrazione è più un aspetto economico, quindi di sostenere le decisioni del Senato con i soldi necessari. E io sono stato, come hai detto tu, dal 2005 al 2009, e quindi sono due mandati biennali mentre ero studente ingegnere informatica.
Quindi è stato eletto per due volte di fila?
Giusto? Sì, esatto.
Quindi una gloriosa carriera, immagino.
Vabbè, mi ha fatto molto piacere, vuol dire che i primi due anni qualcosa di positivo devo averlo fatto.
Sì, probabilmente, lo immagino anch'io. E mentre presso l'altro organo, quello il Consiglio Nazionale?
È stato un incarico triennale, perché è un mandato triennale, quello del CNSU, dal 2007 al 2010, essendo un organo nazionale, sono 30 ragazzi eletti da tutta Italia, e io sono stato il candidato del Piemonte, e sono andato a Roma con gli altri ragazzi proprio provenienti da tutta Italia a parlare col ministro e con i suoi collaboratori delle questioni, avendo un respiro un po' più ampio, un po' più elevato, che però alla fine riguardano anche le decisioni che poi uno vive nel piccolo del proprio ateneo.
Salve, mi presento, sono Marinella, sono la co-speaker, e volevo chiederle in quale e quali decisioni importanti per la vita dell'ateneo è stato poi chiamato a contribuire durante il suo mandato.
Sì, è una domanda che ne contiene tantissime, e sono tante le questioni che uno valuta durante il proprio mandato di rappresentante. Ci sono delle questioni molto elevate, tipo essendo poi in consiglio di amministrazione si doveva decidere anche di soldi per borse di ricerca, piuttosto che, quindi decisioni anche molto importanti anche sul futuro dell'ateneo. Quello che però secondo me è interessante magari di più per un ragazzo che deve capire anche chi votare, perché è importante notare come la presenza dei rappresentanti in questi organi maggiori determini cose molto vicine alla vita quotidiana di noi studenti. Come io cito due o tre cose che mi vengono in mente prima di altre: siamo riusciti, mentre ero in consiglio di amministrazione, a trovare una nuova aula studio per gli studenti, perché c'era particolare carenza in quel periodo. Un'altra
che sarebbe questa aula studio, visto che noi siamo del Polio, ci teniamo a sapere con precisione.
Ma mentre ero rappresentante abbiamo aperto l'aula studio, quella vicino alla mensa, mensa dell'Ediso in corso Castel Fidardo.
Molto
quindi
bella, per
è stata molto bella, molto bella, molto vicina alla mensa, quindi se uno in pausa riesce a conciliare le due cose, ed è una cosa che è nata in quegli anni in cui ero rappresentante. di concertazione chiaramente con le Bisù. Un'altra cosa molto bella sono i soldi alle associazioni, perché è bello fare il poli, è bello studiare, è bello imparare, ma è anche bello complementare quello che uno fa durante gli anni di ingegneria e architettura con delle attività extra, tipo un esempio bellissimo è la squadra corse, perché gareggiare, costruire una macchina, una monoposto, gareggiare con gli altri studenti a livello internazionale è un'esperienza bellissima che purtroppo ha un costo elevato, ed è bello che il Poli possa finanziare questi progetti. E i primi anni di queste, poi c'è anche Idropolito, H2O, tutti questi progetti sono nati negli anni in cui io ero rappresentante, ed è stato bello proprio aiutare al loro finanziamento, oppure altre cose, non so, tipo i gruppi di studio per aiutare le matricole, che c'è sempre un po' di difficoltà comunque entrare nel ritmo del Politecnico. È bello finanziare quelle associazioni che aiutano le matricole a ingranare, diciamo, con gruppi di studio, corsi di azzeramento e con attività che sì, prescindono anche dallo studio.
Anch'io penso che sia molto importante, tant'è che faccio anche lo speaker alla radio.
Infatti.
Tra le altre cose. Ti volevo chiedere una cosa un po' più sul personale, cioè come sei stato arricchito personalmente e professionalmente da questa esperienza maturata negli organi del Poli, e poi se hai utilizzato alcuni di questi elementi che per la tua carriera professionale, cioè se ti è servito anche al di fuori del Politecnico, ecco.
Sì, ma questo sicuramente sì, nel senso che lo studente di ingegneria studia tanto e di architettura chiaramente. Il tempo libero non è tantissimo, però è molto importante, lo è stato per me, complementare la come fai tu con la radio, complementare con le proprie passioni le conoscenze che uno riceve dallo studio dell'ingegneria e dell'architettura. E per me è stato fondamentale, perché in consiglio di amministrazione all'inizio i primi mesi non spiccicavo parola, perché non avevo idea bene di quello di cui si parlasse, però pian piano, anche aiutato dai professori, ho imparato per esempio a leggere un budget di un'azienda, tra l'altro come Politecnico.
E questo immagino che insomma è piuttosto utile, soprattutto per quello, sì, che fai tu.
No, è utile perché uno si affaccia degli aspetti economici che chiaramente per tempo, per competenze, non vede durante gli anni dello studio. Un'altra cosa, a livello proprio anche umano, è bello condividere punti di vista diversi, imparare a mediare, e imparare anche, cosa che io me ne sono accorto di più del rappresentante, a essere attenti a costruire piuttosto che a sottolineare le cose che mancano e basta. Questo è un aspetto, proprio un'attitudine comportamentale che ho imparato da rappresentante. Oppure un'altra cosa, ho imparato a parlare in pubblico, che non era proprio il mio forte prima di diventare rappresentante.
Sì, poi immagino anche in un CDA dove ci sono delle persone anche importanti, insomma, nel CDA del Politecnico.
Assolutamente, perché ci sono il rettore, il prorettore, a volte i presidi o comunque rappresentanti di ricercatori, professori, e quindi chiaramente uno giustamente deve anche imparare a porsi in un certo modo. E una cosa, forse quella che mi porto di più dietro, è anche la capacità di lavorare in un team, perché all'interno della propria lista e poi una volta eletto con gli altri rappresentanti, uno impara proprio a lavorare insieme per costruire. E questa è una cosa utilissima nel mondo del lavoro, perché io ho vissuto gli ultimi 3 anni in Silicon Valley, in California, per questa piccola azienda che fa web marketing, e le mie conoscenze non sono superiori a tantissime altre persone, però quello che ha colpito quelli che mi intervistavano, che è stata anche un po' la mia fortuna, è che loro hanno detto: tu hai delle conoscenze che esulano dal semplice studiare. Quindi questa esperienza per me è stata importantissima, questa di essere rappresentante, perché mi ha dato delle chance in più e per cui sono riuscito a lavorare per un'azienda americana, cosa che sto facendo tuttora e di cui sono molto molto contento.
Lei prima ci ha sottolineato l'importanza dal suo punto di vista, ma purtroppo gli studenti non sanno spesso perché è importante andare a votare. Lei ci dà il suo punto di vista e magari ci dà anche ci rivolge anche un appello al voto per questi studenti?
Assolutamente volentieri. Io quando ho iniziato nel 2003, nell'autunno del 2003 ho iniziato il Politecnico e io ero in quella che a quel tempo era la terza facoltà, che conteneva ingegneria informatica. Io avevo 42 ore di lezione alla settimana. Di questi 42, 4 erano al sabato mattina, 12 erano al martedì, dalle 8 e mezza di mattina alle 8 e mezza di sera consecutive, senza una pausa tra una lezione e l'altra. E tra l'altro la Legna, dall'altra parte della città, in cui c'erano solo le matricole, non c'erano servizi, non c'erano praticamente strutture, eccetera. E il Poli è cambiato tanto, però è cambiato anche grazie ai rappresentanti, perché quando io esponevo queste cose in consiglio di amministrazione, molti professori purtroppo che magari non insegnavano al primo anno, quindi non avevano idea o non erano professori della mia facoltà, cadevano un po' dalle nuvole. Quindi è utile che ci siano degli studenti che sappiano quello che è la vita, la quotidianità di uno studente, sappiano che ci vuole un'aula studi in più, perché difficilmente i professori, i presidi e il rettore possono arrivare a saperlo se non c'è qualcuno che glielo dice, che lo vive in prima persona, e perché c'è sempre un margine di miglioramento. Anche il Poli rispetto ad altre università funziona bene, ma può sicuramente funzionare meglio, perché si può costruire ancora molto. Adesso c'è la pausa pranzo per tutti prevista, se non sbaglio, ed è un miglioramento che abbiamo chiesto noi studenti negli scorsi anni. Non è una cosa che è nata,
sì, si va avanti passo passo, si migliora anno in anno, immagino.
Sì,
e questo lo dobbiamo
cose.
Ai rappresentanti di Citum,
certo, perché sono cose che noi viviamo a lezione. Sappiamo che un'aula è sottodimensionata, oppure sappiamo che abbiamo gli esami sovrapposti ed è capitato magari già due sessioni consecutive, ma i professori non lo possono sapere finché non c'è qualcuno che glielo fa presente e che con loro cerca di trovare una soluzione. Cioè non è un richiedere perché è dovuto, ma è proprio un lavorare insieme, perché ci sono anche tanti professori e tantissimo personale amministrativo che è disponibile ad aiutare, a venire incontro alle esigenze.
Insomma, c'è bisogno di qualcuno che faccia sentire le ragioni di tutti, ecco.
Sì, esattamente.
E il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi ti dobbiamo salutare. Ti ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Anche a te.
Grazie Stefano.
Arrivederci. E noi annunciamo la prossima canzone, Thunderstruck AC/DC.
Benissimo, eccoci rientrati in studio. Marinella mi ha passato il testimone. Siamo qua io e Marco con al telefono, dovremmo avere in linea il signor Marco Macciò, attuale occupazione System Architect Interact TV presso LGI Global Operation BV. Signor Macciò, è a telefono con noi?
Sì, sono io.
Mi conferma.
Sento solo un po' malissimo.
Un po' di brusio, sì, lo sento anch'io.
Sì, esatto.
Ci saranno problemi in regia, speriamo riescano a risollevarli in breve. Mi conferma che ho detto bene la sua attuale occupazione? Ho sbagliato un po' l'inglese, l'ho detto con un pessimo inglese?
Sì, no, nessun problema. Allora, effettivamente sì, faccio il System Architect o Enterprise Architect in LGI Global Operation, che è il più grosso cable operator in Europa al momento. Non è presente in Italia, quindi in Italia nessuno lo conosce, però è presente in più di 8-9 paesi in Europa.
Perfetto, quindi era anche un modo per dire in effetti che ci stiamo sentendo da oltre confine.
Sì, sicuro.
Va bene, io per toglierle poco tempo partirei subito con le domande che volevamo porle in questa brevissima intervista e le chiederei innanzitutto in quale organo del Politecnico è stato eletto e in quale mandato.
Sì, io sono stato eletto all'inizio era consiglio d'amministrazione, poi però era decaduta questa elezione perché era entrata in vigore la legge Ruberti e sono stato eletto poi in senato accademico per 3 mandati, praticamente il primo senato accademico del Politecnico, perché il senato accademico fu istituzione della legge Ruberti, quindi 91 se non ricordo male.
Ah, quindi diciamo è passato un po' di tempo.
Lei è stato praticamente un pioniere del...
No, però...
E quindi lei è stato per 3 mandati, ha detto, giusto?
Sì, per 3 mandati.
Possiamo chiederle in quali decisioni importanti è stato, diciamo, coinvolto, importanti per la vita dell'Ateneo?
Sì, ovvio. All'epoca ci fu appunto l'approvazione dello statuto, perché per emanazione della legge Ruberti, che era la legge che voleva l'università più autonoma dallo Stato, praticamente ogni università doveva dotarsi di un proprio statuto, in cui praticamente era la carta di intenti dell'università. E all'epoca una delle principali innovazioni del Politecnico di Torino sullo statuto fu la decisione di non avere il Senato degli studenti come organo solo consultorio, ma avere gli studenti presenti in Senato con potere decisionale su qualsiasi delibera, quindi non eravamo solo sentiti, ascoltati e poi accantonati e messi da parte, ma fu una precisa scelta, mi lasci dire politica, di avere gli studenti come parte attiva nel processo decisionale dell'università.
È stato un bel passo avanti dal punto, cioè per tutti gli studenti, per la voce degli studenti, immagino, cioè, si cominciava a prendere più...
Sia per la voce degli studenti e sia per il processo decisionale dell'università, perché considerate che prima l'università era praticamente emanazione diretta dello Stato, quindi qualsiasi decisione pioveva più o meno, e anche la parte dei finanziamenti con quella legge, che all'inizio non fu ben digerita dagli studenti perché ci fu il movimento della Pantera eccetera eccetera. Bisogna dire che fu un salto di qualità notevole, con tutte le diciamo le paure della novità.
Anche perché è un tema che comunque ce lo si porta ancora dietro, quello dei finanziamenti alla scuola, cioè da enti privati, se questi debbono entrare dentro l'università oppure no. Cioè, non è un tema che si è esaurito.
Beh sì, sono tutti argomenti
ricorrenti. Continuo a leggere le cronache, diciamo così, italiane dall'estero e vedo che è un tema ricorrente.
Sì, sì, sì. Purtroppo o per fortuna, sì. Non si trova ancora una linea guida da seguire. E io passerei alla prossima domanda. Vorrei chiederle, da questa sua esperienza personale e professionale, come diciamo membro attivo della politica degli studenti al Politecnico di Torino, come si è sentito crescere, come un po', mi ripeto un po', personalmente e professionalmente dopo questa esperienza? E inoltre, se alcuni di quegli elementi diciamo caratteriali, decisionali, questa crescita che ha avuto in quel periodo l'ha influenzata poi per il futuro?
Beh, sicuramente fu un'esperienza positiva. Adesso non ne voglio fare dichiarazione apologetica, però sicuramente fu importante anche personalmente, perché mi ha arricchito in estreme capacità di dialogare, ad esempio, di capire la complessità di una scelta decisionale come a diversi livelli, perché il fatto di stare in Senato e poter vedere da un punto di vista, chiamiamolo così, di indirizzo, più politico, meno forse da un lato operativo, ha dato tutta una capacità di analisi che non erano da poco, che solo basandosi con le lezioni probabilmente non avrei mai acquisito, e soprattutto il confronto con personalità di un certo spessore culturale e quindi ha arricchito anche culturalmente, chiamiamo così, le mie competenze e le mie conoscenze. E dall'altro punto di vista, anche una cosa che potrebbe sembrare stupida, il contatto con gli studenti e il fatto di organizzare iniziative, perché all'epoca organizzavamo diversi eventi, non solo per così dire politici, ma anche un po' ricreativi, mi ha permesso di imparare anche a parlare in pubblico e essere un po' meno, come si può dire,
più sciolto.
Sì, più sciolto sicuramente.
Bene,
quindi mancano un po' le parole in italiano, ma
beh, certo, immagino lei non sia più molto abituato a parlare in italiano correntemente.
No, non molto.
Dato che noi qua insomma siamo sotto elezione, le volevo chiedere perché secondo lei è importante che uno studente vada a votare e se vuole rivolgere una sorta di appello, ecco, per il voto agli studenti.
Il voto è importante perché dà ai rappresentanti degli studenti la possibilità di interagire con un certo, come si può dire, il background, ma nel senso con un certo potere nei confronti ad esempio dei vari organi, del Senato, Consiglio di Amministrazione. Io mi ricordo che all'epoca dovevamo raggiungere una certa percentuale di votanti, e non solo la raggiungemmo, ma la superammo, e fu il Politecnico fu la prima università in Italia ad avere certe medie di votanti. Mi sembra che fossimo sopra il 25-30%. Capisco che potrebbe far ridere, però è una cosa che rispetto ad altre università era veramente al di sopra della media, perché la media era all'epoca 12-13%.
Quindi di fondo c'era già un interesse, dice lei.
Sì, considerando, se non erro, ma non voglio sbagliare, che all'epoca la legge Ruberti prevedeva delle soglie sul numero di studenti presenti nei vari organi, cioè presenti nel senato accademico, basato sulle percentuali di votanti. Quindi noi lo superammo e all'epoca abbiamo avuto praticamente il numero totale massimo di rappresentanti in senato accademico, che all'epoca erano 6. Penso che siamo
Questi 6 rappresentanti comunque siete riusciti ad incidere realmente sulla politica del Politecnico? Oppure
sì,
no?
In diverse occasioni, non solo occasioni come lo statuto, ma anche in occasioni particolari. Mi ricordo sono capitate battaglie sugli appelli, sulla presenza in altri organi come i consigli di facoltà e anche su scelte di indirizzo sul discorso dei famoso percorso in serie, quindi il 3 più 2 o i diplomi universitari, eccetera.
Ha vissuto degli anni caldi, insomma, per le decisioni dell'università.
Beh, più che anni caldi erano anni di cambiamenti in cui l'università italiana si è trasformata. E adesso io purtroppo ho perso un po' i contatti, quindi non so dire se in bene o in peggio, però sicuramente era un momento in cui c'era una trasformazione, in cui c'era un dibattito culturale molto ampio, in cui c'era la ricerca di un contatto con il mondo esterno dell'università, cioè l'università cercava di aprirsi. Mi ricordo le diverse commissioni e gli eventi che abbiamo organizzato, che il Politecnico ha organizzato per contattare aziende e cercare di portare le aziende all'interno, ma anche l'università all'esterno, quindi non solo in una maniera monodirezionale.
In effetti da studente posso garantire che vivendo questo periodo le cose, per come ci ha raccontato lei, sono davvero migliorate, quindi possiamo considerare come, cioè, possiamo dire che il suo gruppo ha dato comunque un inizio a questo cambiamento e sta ancora continuando. Nel frattempo, diciamo, purtroppo noi siamo in chiusura, il tempo a nostra disposizione è finito, quindi volevo approfittare per ringraziarla di essere stato con noi telefonicamente e di averci dato una decina di minuti del suo tempo. E è stato davvero un piacere. Io direi che...
Vale altrettanto per me, perché mi piace comunque mantenere contatti con... ho sempre comunque un buon ricordo dell'università e del periodo universitario. E poi forse quando uscite dall'università vi rendete conto che è un momento particolare della formazione di una persona.
Ma io me ne rendo conto anche dall'interno. Me ne rendo conto già adesso.
Sembrare quello vecchio.
Va bene, la ringraziamo allora. Arrivederci.
Nel frattempo noi andiamo ad ascoltare la prossima canzone, che è Litfiba Tornate Insieme di Elio e le Storie Tese.
Sarà capitato anche ai Beatles, Beatles, Beatles di avere un casino in famiglia. La nippona che il gruppo scompiglia è quella famigerata. Oh no, oh no, oh no, di te il complesso ha paura. Oh no, oh no, oh no, meritavi una doccia scura. Doppio manager, doppio camerino, doppio catering, doppio ufficio stampa, doppio ingresso, molto luminoso, libero subito, instabile signorile. Visite in loco servono a poco, l'oro e la seta nella stanzetta non ci sono più. E non c'è bomba, bumeranga, non c'è iere, troma, rumba, dai maremma, buhaiola, un fate i grulli, dai pieno fai la pace con le zulli. Dico fai la pace col Perù, Litfiba, tornate insieme, vi ricordate di quell'epoca che fu. Litfiba, non vi conviene una carriera da Renzulli e da Perù. Litfiba, tornate insieme. Litfiba, non vi conviene. Sempre più
la scena del musicale si è impoverita. contrario.
Piange, piange, quell'uomo chiamato cavallo,
mentre ha appeso coi ganci nel petto, come quello del famoso film.
Ben ritrovati, ricordiamo che stiamo ascoltando, state ascoltando il nostro speciale e dovremmo avere in linea il nostro prossimo ospite, l'ingegnere Carlo Chiama, assessore al lavoro, formazione professionale e orientamento per il mercato del lavoro. Volevamo sapere in particolare in quale organo di governo del Politecnico è stato eletto, in quale mandato, quindi anche magari l'anno accademico in cui ha svolto questa mansione.
Certo, io sono stato in diversi organismi, sono stato in consiglio di facoltà per diversi mandati, sono stato in consiglio di dipartimento di elettrica, ma in particolare la cosa più importante, sono stato in consiglio d'amministrazione dal 94 al 96, quando era rettore il professor Zic.
Sì, che ricordiamo fra l'altro è stato anche, se non ricordo male, uno dei promotori del 3+2, giusto?
Sì, infatti. La versione originale.
Sì. Volevo chiederle, soprattutto nel CDA, in quale o quali decisioni importanti è stato coinvolto, importanti per la vita dell'ateneo?
Ma io credo che una delle cose più importanti di cui ci siamo occupati all'epoca era tutto il tema del raddoppio del Politecnico, che poi si è completato solo in anni più recenti, anche quando ero già amministratore della provincia di Torino, tutta la parte dove oggi c'è l'insediamento di General Motors e di molte altre aziende. E all'epoca ci fu molta discussione, addirittura ad un certo punto si voleva spostare tutto il Politecnico nell'area ex Texted, e invece, come dire, poi alla fine giustamente il raddoppio è stato fatto in quel sito lì. Un altro tema di cui ci siamo occupati, secondo me molto importante, era stato passare nella tassazione degli studenti dal sistema di una fascia unica, tutti gli studenti, sia che sono figli di persone benestanti, sia che poi sono figli di operai, pagavano la stessa quota. Invece noi introducemmo il sistema a fasce di reddito, che adesso è adottato un po' dappertutto. All'epoca non esisteva ancora l'ISEE, l'indicatore di stato socio-economico, e ci inventammo noi un redditometro che forse era anche più efficace, diciamo, dell'attuale ISEE. E poi l'altra cosa importante che avvenne in quegli anni, partì tutta la procedura per la valutazione della didattica con il coinvolgimento degli studenti. Quindi insomma tre temi importanti di cui ci siamo occupati in quegli anni.
Devo anche
ricordare che con le risorse aggiuntive che ottenemmo, appunto aumentando complessivamente la contribuzione degli studenti all'Ateneo, vennero finanziate molte attività didattiche, molti laboratori, e alcuni di questi laboratori potevano essere utilizzati sia per la didattica che per la ricerca.
Sì, erano anni piuttosto caldi quelli in cui lei è stato rappresentante. Ne stavo parlando anche col precedente ospite, che invece è stato rappresentante negli anni dal 91 al 94, quindi proprio prima di lei, che ha, appunto anche lui parlava del grosso contributo che è stato dato da quella generazione là, che l'abbiamo visto poi noi, perché immagino che voi venivate da una generazione precedente dove l'università era completamente diversa da quella che noi vediamo adesso, dove c'è appunto il comitato paritetico della didattica, oppure insomma tante cose che poi le abbiamo viste noi.
Sì, decisamente, era ancora un'università, come dire, molto più simile a quella, diciamo, del dopoguerra.
Sì, cioè, c'è stato un grosso blocco per 50 anni, poi ci si è un po' svegliati, immagino.
Esatto, oggi è una cosa molto più dinamica, molto più vicina, secondo me, alle esigenze sia degli studenti che delle imprese.
Sì, infatti per questo noi vogliamo in qualche modo, come dire, sponsorizzare l'importanza dei rappresentanti degli studenti proprio per questo.
Ad ogni modo, foto, io immagino che questa esperienza l'abbia comunque in qualche modo arricchito, ed è proprio quello che vorremmo sapere adesso, come che questa esperienza ha potuto arricchirla sia dal lato personale che professionale, e come ha utilizzato alcuni elementi acquisiti durante il suo mandato per la sua carriera professionale, diciamo, attuale.
Ma sicuramente è stata un'esperienza fondamentale anche poi per il mio futuro. Io dico sempre che soprattutto grazie al professor Zick, che è una persona veramente eccezionale, ho imparato a essere riformista. Io ricordo che il professor Zick ci diceva che dobbiamo prendere una decisione che riguarda per esempio le risorse degli studenti, noi ci chiudiamo in una stanza e se non abbiamo trovato un punto d'intesa non ne usciamo, ecco, no? Quindi ho imparato che bisogna sempre essere positivi e che in ogni situazione si può cercare una soluzione che non è una soluzione di compromesso al ribasso, ma invece è il modo, come dire, per trovare una strada comune per andare avanti, e questo è stato assolutamente fondamentale. E l'altra cosa importante è che molte delle persone che ho incontrato in quegli anni, molti anche dei docenti del Politecnico con cui abbiamo in qualche modo interagito, li ho ritrovati poi in diverse occasioni nel corso della mia attività amministrativa, e chiaramente avere quel pregresso di relazioni è stato molto utile e ha consentito di fare delle cose positive.
Io le voglio fare solo un'ultima domanda, no? Dato che noi siamo in periodo elettorale qui al Politecnico, no? Le volevo chiedere perché secondo lei è importante che uno studente vada a votare, e se, insomma, se in qualche modo vuole rivolgere un appello agli studenti per il voto.
Assolutamente sì, è molto importante che gli studenti vadano a votare e che anche si candidino, ci sia anche una pluralità, come dire, di candidature, al limite ogni tanto anche qualche conflitto fa bene. Questo perché l'università è un soggetto fondamentale per il paese, per lo sviluppo del paese. Senza un'università forte, senza la ricerca, il paese non va avanti. Ma perché l'università funzioni veramente bene, c'è assolutamente la necessità che siano valorizzate tutte le sue competenze, i ricercatori, gli accademici, ma anche gli studenti. E le istanze degli studenti, le esigenze degli studenti sono più forti, sono meglio rappresentate solo se c'è una grande partecipazione anche al voto nelle elezioni studentesche. Quindi, e questo poi è un insegnamento, secondo me, che deve rimanere per tutta la vita, per i giovani, per gli studenti, ed è molto importante tanto nel momento di difficoltà che sta vivendo adesso il paese, cioè non si può aspettare, non possiamo aspettare che qualcuno trovi la soluzione ai nostri problemi, che qualcuno trovi la soluzione ai problemi del paese, dobbiamo costruire noi le soluzioni, dobbiamo costruirle con la partecipazione, e il voto è la prima cosa fondamentale per la partecipazione.
Insomma, l'università è un po' lo specchio di quello che può essere la nostra società, quello che facciamo qua, poi lo mandiamo anche fuori, e se noi partecipiamo attivamente all'interno dell'università, immagino che uno anche nella vita sociale, nella vita che avrà in futuro, insomma,
si impegnerà
un po' di più, ecco.
L'università è la fucina della nuova classe dirigente, e quindi è giusto che i giovani si cimentino fin da lì a quelle che sono poi le dinamiche della vita reale.
Noi la ringraziamo tanto, signor Carlo Chiama, e
grazie a voi.
E noi ricordiamo la sua posizione, assessore al lavoro, formazione professionale, orientamento per il mercato del lavoro alla provincia di Torino, per i nostri ascoltatori.
Esatto.
E le auguriamo comunque una buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Noi la salutiamo e annunciamo la prossima canzone. The Eagles, Hotel California. Thank you. Bentornati ancora qui a questa puntata speciale di Non Solo Poli da Radio Onde Quadre. Dovremmo avere in linea adesso il signor Vittorio Bertola. signor Bertola.
Buongiorno. Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno a lei. Bertola.
Signor Bertola, lei, a quanto mi risulta, e mi dica se sbaglio, è capogruppo Movimento 5 Stelle al Comune di Torino e nonché consigliere comunale, giusto?
Sì, io sono stato candidato a sindaco di Torino nel 2011 e poi sono stato eletto come appunto consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle.
Va bene, allora...
Noi cominceremo subito con la nostra intervista. Innanzitutto la ringraziamo per essere qua con noi, insomma. E volevamo chiederle, in quale organo di governo del Politecnico è stato eletto e in quale mandato, quindi anche in quale anno accademico e... insomma...
Sì, io sono stato eletto per la prima volta nel dicembre del 93, ero al secondo anno, e sono stato eletto nel Comitato Paritetico per la Didattica, che allora era appena stato istituito, e sono stato il primo vicepresidente del comitato. Poi alle successive elezioni, quindi nel dicembre 1995, sono stato eletto nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio di Facoltà di Ingegneria, all'epoca c'era una facoltà sola a Torino.
Allora vorrei chiedere a questo punto... quali decisioni importanti per la vita dell'Ateneo è stato coinvolto?
Nel primo mandato, appunto, come comitato paritetico per la didattica, praticamente introducemmo per la prima volta il questionario di valutazione dei corsi alla fine del corso rivolto agli studenti, e quindi fu, diciamo, un cambiamento abbastanza significativo, specialmente perché i docenti in particolare non erano molto abituati a essere valutati e non tutti erano d'accordo, però c'era anche paura, diciamo, che le valutazioni non fossero attendibili, e quindi insomma c'era un po' di timore verso questo nuovo strumento. Poi invece riuscimmo a farlo accettare e devo dire i risultati furono ottimi, poi da allora sono stati considerati generalmente validi. Invece nel secondo mandato forse la cosa più interessante di cui mi sono occupato, la cosa più impattante, fu l'introduzione dell'indicatore ISEE nel pagamento delle tasse universitarie, per cui fu appunto per la prima volta cominciamo a chiedere agli studenti che si iscrivevano e alle loro famiglie di presentare i dati sul loro patrimonio, non soltanto sul reddito, e ci fu una revisione generale delle fasce di pagamento delle tasse universitarie, qui tra l'altro per la prima volta furono introdotti degli sconti sulle tasse per merito indipendenti dal reddito, e quindi anche in questo modo, diciamo, riuscimo anche a recuperare il pagamento delle tasse universitarie da parte di numerose famiglie che finora si erano sempre dichiarate sostanzialmente nulla tenenti, ma che in realtà erano piuttosto ricche. E l'altra questione di cui mi occupai in quel mandato importante fu il progetto del raddoppio nell'area oltre il vecchio tratto ferroviario. In particolare fu presa la decisione di non abbattere gli edifici che in questo momento occupano come utilizzati poi per le aule, per l'Istituto Boella, insomma quelli rimasti in piedi nell'area oltre la ferrovia, perché il primo progetto prevedeva di abbattere tutto, ma fummo proprio noi studenti insieme appunto a quei docenti a insistere perché non si abbattessero questi edifici che avevano anche un valore storico architettonico, ma fossero recuperati.
Sì, che poi fra l'altro 5 minuti fa giusto stavamo parlando con il signor Carlo Chiama, che penso sia un suo, se non coetaneo quasi, che ci ha proprio parlato delle stesse cose, cioè dell'ISE, l'introduzione dell'ISE, l'introduzione della valutazione dei docenti, questa faccenda di Via Boggio, dove proprio noi da cui noi stiamo trasmettendo, quindi vi ringraziamo anche per questo, visto che noi trasmettiamo proprio da questi caseggiati qua.
Lui fu consigliere d'amministrazione il mandato prima del mio, quindi dal 93 al 95, e in effetti in quegli anni si parlava soprattutto di questi temi qui.
Sì, comunque appunto anche con lui parlavamo del fatto che questi erano proprio anni caldi dove voi siete stati chiamati a prendere decisioni piuttosto importanti per l'università. Poi da lì è nato anche il 3+2, una rivoluzione rispetto alla vecchia università che è rimasta ferma per 50 anni quasi.
Certo.
Noi vorremmo chiederle, visto tutto quello che lei ci ha raccontato, immagino che questa esperienza che lei ha maturato negli organi del Poli l'abbia in qualche modo arricchita sia personalmente che professionalmente. Volevo chiederle di raccontarci appunto di questo e se ha utilizzato alcuni elementi appunto appresi nel suo mandato per la sua carriera professionale.
Beh, sicuramente. Diciamo in diversi aspetti, anche in diverse delle attività che ho fatto dopo, per cui ad esempio l'esperienza in consiglio di amministrazione, anche poi nella commissione bilancio, insomma alle prese col bilancio di comunque quella che è una grande azienda torinese con tantissimi dipendenti, un grosso giro di affari, e diciamo, è stata molto utile anche poi quando successivamente ho cominciato a mettermi in proprio, a essere dirigente poi fondare aziende e fare socio amministratore di aziende, perché appunto mi ha dato già una prima idea di come funziona un bilancio e di come si può gestire anche dal punto di vista organizzativo una grande azienda, e anche l'esperienza invece più politica, diciamo, più di imparare a ascoltare i vari interessi, le varie proposte di diversi organi, diversi costituenti, e arrivare magari a mediare, a fare una proposta che poi vada bene per tutti, è stata utile anche sicuramente anche in questa attività politica, e poi comunque anche in generale nelle mie attività che ho fatto poi alle Nazioni Unite e in una serie di altri consessi dove mi sono occupato di aspetti diplomatici e così via.
Ok, io le vorrei fare allora un'ultima domanda. Siccome parlavamo appunto che un po' come in Italia, qui l'affluenza alle urne alla fine non è così copiosa, volevo chiederle perché è importante che uno studente vada a votare per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.
Ma è importante perché le elezioni alla fine vanno a impattare sull'ambiente in cui uno passa sostanzialmente tutto il giorno per almeno 5 anni della propria vita, almeno chi arriva alla laurea specialistica, insomma. Quindi insomma è un modo di contribuire, di avere una voce in capitolo sulla gestione anche molto pratica, perché paradossalmente, per esempio, una delle prime cose che noi otteniamo dopo l'elezione è quella ristrutturazione dei bagni, per cui magari anche cose molto pratiche che però possono poi impattare veramente sulla vita dello studente.
E non voglio immaginare come erano prima questi bagni, la ristrutturazione.
Sì, erano ancora quelli originali degli anni 50, quindi potete immaginare.
E infatti no, volevo no, ben appunto, dire.
Per cui al di là di tutto c'è anche è importante considerare l'ambiente in cui si vive come un bene comune e come, diciamo, una qualcosa di cui tutti si devono interessare, perché anche i problemi che ha l'Italia magari a livello generale e nel piccolo, le cose in cui gli ambienti in cui viviamo sono spesso legati al disinteresse, al fatto che le persone non li considerano come propri, che pensano che se è una cosa di tutti allora non è di nessuno e quindi la si può trascurare, la si può lasciare andare. E invece in questo modo, diciamo, partecipando al voto e magari anche attivandosi in prima persona, candidandosi o facendo attivismo nell'associazione a livello universitario, anche gli studenti possono dimostrare di avere a cuore il loro ambiente e dare un contributo per farlo un po' più, diciamo, simile a come ognuno lo vorrebbe.
E quindi vivere un po' il Politecnico come casa propria, che sarebbe una buona idea.
Tra l'altro è veramente un luogo in cui poi gli studenti passano moltissime ore della propria vita, quindi veramente diventa un po' casa propria, ci siamo tutti un po' affezionati anche poi dopo che si esce, quindi veramente vale la pena di tenerlo il meglio possibile.
Io devo ancora uscire, quindi non so se sarò affezionato quando uscirò, però comunque per adesso lo tengo, cerco di tenerlo al meglio.
Noi la ringraziamo tanto per la disponibilità e ricordiamo che abbiamo intervistato l'ingegnere Vittorio Bertola, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Torino e consigliere comunale.
Allora la ringraziamo ancora e noi ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo, Of the Monster and Men, Little Talk.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Why do you say to the shore?
There's an old voice in my head that's holding me back.
Well, tell her that I miss our little talks.
E anche anche per questa puntata siamo arrivati al momento dei saluti, Marco.
Arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Infatti in questa puntata abbiamo avuto numerosi ospiti. In ordine apparizione ringraziamo il signor Stefano Pistillo, Marco Macciò, Carlo Chiama e Vittorio Bertola, che sono stati qui con noi e ci hanno raccontato la loro esperienza al Politecnico come rappresentanti.
Noi vogliamo ringraziare anche ovviamente sempre i nostri ascoltatori, che vi vogliamo bene, grazie per ascoltarci sempre, ci ascoltate sempre. E penso che possiamo anche ricordare i contatti.
Che li ricorderai tu, come sempre.
Ma certo, ma certo. Allora, potete ascoltare i nostri podcast quando volete, però in ogni momento della giornata, su ondequadret.polito.it, alla sezione podcast alla lettera N, cercate Non Solo Poli e scegliete la puntata che più vi piace. Oppure potete contattarci via email a nonsolopoli@gmail.com o cercarci sui social network di praticamente Facebook e Twitter.
Sempre meglio, ormai se, quando sì. Dici contatti, guarda, vai come un fulmine.
Dai, ma
ringraziamo dai la nostra regista Antonia e Francesco. E salutiamo tutti gli ascoltatori ancora. Questa era la puntata speciale di Non Solo Poli su Radio De Quadre, Politecnico di Torino.
Ciao.
Come ultima frase però io direi una cosa. Ricordiamo che, come hanno detto anche tutti i nostri ospiti che abbiamo intervistato, andiamo sempre a votare quando c'è la necessità, anche quando non è al Politecnico.
Sì, sì, votiamo per qualsiasi cosa, sì.
Viva il voto!
E allora rilanciamo l'appello, andate a votare, ricordatevelo, il 12 e il 13 dicembre qui al Politecnico si vota, andateci.